Maracanã.
Buon pomeriggio a Vincenzo D'Amico.
Maracanà.
Ciao Vincenzo. Oggi, oggi sei solo con me, eh? Hai capito?
Oh,
ci facciamo, che bella cosa. Ci facciamo un face to face, un faccia a faccia ti ho preparato, vediamo un po' che esce fuori, sì, vediamo un po' che esce fuori, perché ho detto, Vincenzo lo sentiamo sempre, tutti i giorni, che si confronta con tanti ospiti, oggi, no, oggi che siamo praticamente alla vigilia di Pasqua e quindi nonostante il momento che stiamo vivendo, Vincenzo, la auguriamo veramente una buona Pasqua a tutti, restando a casa mi raccomando, perché questo è l'invito che dobbiamo fare assolutamente a tutti quanti, dobbiamo stringere i denti.
Marco, io spero che non ce ne sia bisogno di raccomandarci ancora, no?
Ma invece c'è bisogno, caro.
Capito, anche se qualche imbecille...
Vincenzo, oggi leggevo tutte queste attenzione che verrà rivolta proprio in questi giorni dove si prevede anche bel tempo e questo, diciamo così, c'è la paura che ci possono essere degli spostamenti, ci saranno dei rigidi controlli anche di notte, così ho letto, proprio per evitare spostamenti e cose, quindi una massima attenzione per cercare di non buttar via quello che si è fatto fino ad oggi. E quindi ecco, mi raccomando, state a casa, noi saremo poi in diretta pure il giorno di Pasquetta, vi facciamo compagnia, quindi più di questo vi sintonizzate, se ci sentite cerchiamo di farvi compagnia. Caro Vincenzo D'Amico, partiamo con questa sorpresa che abbiamo preparato per te? Dai, allora, aspetta, no, intanto la base, chiedo la base, la prepariamo e tutto. Oh, vedi, questa è una base un po' jazz, vedi, senti, ti piace questa musica? Ti metto così,
no,
ti immagini,
sto pensando a cosa ti gira per la testa.
No, niente, io e te seduti, okay, ci prendiamo un aperitivo, no, quest'ora no, quest'ora è ora di pranzo, tu stai mangiando, hai mangiato, che fai?
No, per me è aperitivo.
Aperitivo, un aperitivo. Dietro, quindi. Allora, senti, io ho preparato 10 momenti che ti riguardano. Ok? Ti spiego, sono 10 momenti, ho scelto 10 momenti, chi ci sta vedendo in video vede delle foto, degli scatti che riguardano Vincenzo D'Amico, chi ci sta ascoltando invece in radio sentirà quello che adesso vado a raccontarvi. Ho preso un primo scatto, Vincenzo D'Amico, è un bambino che corre su un prato, foto in bianco e nero, appresso ad un pallone di cuoio, quello bianco e nero a scacchi, te lo ricordi, no? Quello classico. Ecco, che ti fa venire in mente un bambino che in un prato, foto in bianco e nero, corre appresso ad un pallone?
Beh, se è un prato, poco e niente. Se è un campo in terra battuta, tanti ricordi. Il mio primo campo alle case popolari, quello sotto casa, tra settimo e ottavo lotto, io ero l'ottavo lotto, c'erano sfide giornaliere, non c'era l'erba e non c'era il pallone di cuoio, ma c'erano tutta giù un bel Santos che andava di moda in quel periodo. Però i miei primi calci, ecco.
Ma che sognavi quando davi i primi calci?
Ma ti dico la verità, sognavo di diventare di un giorno di poter giocare con il Latina.
Hai capito?
Sì, sì. Io stavo a Latina, quindi è chiaro che ogni tanto andavo anche a vedere le partite del Latina, perché tanti anni prima, negli anni 50-60, c'era un mio zio che giocava con il Latina, quindi ogni tanto andavo a vedere la squadra e il mio sogno era un giorno di diventare un giocatore del Latina.
Bene, allora aspetta, andiamo quindi sognavi di diventare un giocatore Latina. Il secondo scatto che riguarda Vincenzo D'Amico, lo vado a prendere, è una foto in bianco e nero di Latina. Qui voglio capire che qual è il primo ricordo. E ti dico una foto in bianco e nero di Latina. Sì, città, Latina.
La mia città. Il mio primo ricordo è di Latina.
Della città. Beh, vedendo una foto, che ti viene in mente? Se tu vedi adesso una foto di Latina, che ti viene in mente?
Allora, la mia Latina erano le case popolari. Perché c'era vivevo lì, non si usciva da lì. Quando andavo, che ne so, c'era il giro di Peppe una volta, ma io sono rimasto a Latina fino a 14 anni, il giro di Peppe cominciamo ad andarci l'ultimo anno, diciamo, prima di andare all'Alma. cioè, mi ricordo una cosa che ricordo con tanta nostalgia, ma quella buona, erano i muretti. Allora, chiaramente il lotto era circondato dal muretto, da una parte era un po' più lunga, da una parte più corta, e il bello era quando riuscivi a saltare il muretto, però c'era quello più alto che ci ho messo un po' di più a saltarlo. Quindi ogni tanto ci vado a rivederlo, e mi vengono in mente quando facevo uno sforzo incredibile per poterlo superare, e fino a quando poi ci sono riuscito. Ma è un ricordo che mi porto dietro come se fosse oggi.
Bene, terza foto, terzo momento che ti riguarda, ti dico il nome e il cognome. Carlo Galli.
Sì. Testina d'oro. Lo sai?
Sì, e no, ti chiedo che ti viene in mente Carlo Galli, perché è importante
mi viene
per te?
In mente, mi viene in mente il mio passaggio dall'Almas alla Lazio. Non sapevo che fosse venuto a vedermi qualche volta. Pensa, io quando ero all'Almas, insieme a altri due o tre miei compagni, andavamo a fare dei provini in giro per l'Italia. Mm-hmm. E insomma, erano provini, sai, con Milan, con l'Inter, a Torino, con la Juventus, a Civitavecchia. Facevamo questi provini e ma mai pensavo di poter arrivare a giocare in una squadra così importante, perché il mio sogno era ancora in Latina. Poi a Latina è successa una cosa, infatti andare all'Almas, è successo che l'allenatore del Latina di quel momento disse che, un po' una frase che poi disse anche Remy Herrera, non diventerà mai giocatore, e quindi si sono attaccati tutti e due, sia la Latina che la Roma.
Lui era, era un osservatore, giusto? È un osservatore nel 1970, lui ti ha visto per la prima volta?
Sì. E quindi ecco, ti continuo, facevo questi provini e poi non pensavo mai minimamente alla Lazio, perché non se ne parlava. E invece sì, invece io non lo sapevo, ma poi mi prese la Lazio, pagandomi anche discreti soldi per quel periodo, perché diede due giocatori della primavera in ambito prima squadra all'Almas con una quindicina di milioni di differenza. Quindi credo che di soldi. Quando l'ho saputo sono rimasto sorpreso per due motivi: primo perché era la Lazio e non me l'aspettavo, e dopo perché era una squadra di Serie A comunque, quindi sono stato felicissimo.
E da lì è iniziato il tuo rapporto con la Lazio. Senti, c'è un titolo di giornale che ti voglio prendere. Chinaglia, c'è così, titola: ha scelto Lorenzo, Juan Carlos Lorenzo.
I guai per la Lazio.
Addirittura.
Tu parli di Chinaglia presidente e scelse Lorenzo sì. Allenatore.
Sì, però io volevo più che altro sapere guai. Il tuo rapporto con Lorenzo, come è stato?
Allora, Lorenzo era una persona molto particolare, molto strana, e i racconti che si fanno di lui lo testimoniano. Lorenzo viveva a Miami, era fuori dal calcio da tantissimi anni, ma Chinaglia ricordava quello che fu il suo primo allenatore alla Lazio negli anni 67-68. Ricordava quello.
Argentino, lo ricordiamo, allenatore argentino.
Sì, ma ci hanno fatti film, anche Rino Bassi ha fatto film su quello che era un personaggio caratteristico
particolare.
Lui viveva lì e lui torna alla Lazio, torna dopo tanti anni e trova una squadra che non conosceva. Lui conosceva solo me, perché anch'io c'ero l'ultimo anno, il mio primo anno alla Lazio era l'ultimo con Lorenzo. Quindi lui disse chiaramente in mezzo al campo: io non vi conosco, io conosco solo D'Amico. E non conosceva nessuno, ma neanche Giordano, ma non conosceva nessuno. E fu l'inizio della fine, perché ci distrusse fisicamente e mentalmente. prendeva di petto i giocatori, a Torrisi gli diceva lei può fare solo l'attore, perché Torrisi è un bel uomo, un bel ragazzo, insomma. Poi a Pivisetti in una settimana l'ha fatto dimagrire 5 kg perché lui prendeva l'almanacco e noi dovevamo giocare a Genova con la Sampdoria e al centravanti della Sampdoria era Francis. Allora lui prendeva l'almanacco, vedeva che Francis pesava 70 kg, Pivisetti 77, allora lei mi doveva dimagrire 7 kg. Pivisetti quella settimana, poverino, non mangiò per niente. Infatti dopo 7 minuti, con gli scatti di Francis che andava di moda in quel momento,
sì,
Pivisetti distrutto andò in panchina e chiese il cambio. Ma
insomma ha fatto
i danni, Marco, i danni veri. Noi con Carosi l'anno prima ci eravamo salvati bene, con Carosi ci saremmo risalvati bene.
Hai capito? Allora
brutta cosa da parte di Giorgio Conaglio, uno degli eroi di Giorgio Conaglio.
Ci sta pure che uno possa sbagliare. Allora,
l'ex allenatore è andato pure con la testa.
C'era dell'affetto e lui l'ha fatta più una scelta forse di cuore che, che tecnica. Altro momento, te lo dico subito al volo, da una parte Maestrelli, dall'altra Chinaglia. Se guardi una foto con questi due, dimmi subito che cosa ti pensi.
Ma guarda, Giorgio è stato mio compagno di squadra. Giorgio mi ha onorato di essere uno dei due giocatori della Lazio che ha invitato a cena a casa sua. Io ero credo un suo pupillo, insomma, anche perché sapeva che con me faceva i gol, capito, il furbacchione. Giorgio era quello che quando io già giocatore già avevo esordito in Serie A, mentre giocavano a carte, mi chiamava e mi diceva: Golden, dammi a prendere le sigarette in camera. E io ci andavo, perché quello era il periodo in cui il giovane era ma sempre con gentilezza, era comunque usato per queste piccole trovatine, insomma. E quindi ci andavo anche felice. Quindi gli ho voluto bene veramente come un fratello più grande. Maestrelli è stata l'anima di tutto, è stato il personaggio senza il quale non avremmo vinto lo scudetto, assolutamente. La stessa squadra con un allenatore qualsiasi non avrebbe mai vinto, mai. Con lui abbiamo vinto e credo che veramente era l'unico insostituibile di quella squadra.
Questo è bello, complimento per un allenatore che portò al primo scudetto la Lazio. Senti Giorgio, buonanotte, volevo chiederti una cosa di Giorgio Chinaglia,
sì,
e Vincenzo, e ai più giovani glielo raccontiamo questa cosa, ma è vera questa, lo ricordiamo ancora che si narrava di questo calcio dato a Vincenzo, sì, D'Amico in campo?
Allora, a Milano con l'Inter, ma tanti l'hanno vista anche a Roma all'Olimpico, quindi come se lo ricordano. Poi viene raccontata così, prima vi racconto come è stata raccontata da qualche imbecille. Chinaglia subì un tunnel da Mazzola, con il quale era in lotta per il nazionale, anche nazionale per il fratello che era il comandante della Lazio. Poi arrivò Chinaglia e Wilson e presero loro il comando e lo fecero fuori, in poche parole. Quindi c'era una grossa rivalità tra Chinaglia e Mazzola Sandro. Si narra, insomma, che Chinaglia subì un tunnel da parte di Mazzola, io ero dietro che ridevo, veramente, e allora lui venne vicino e mi diede un calcio nel sedere. Questo è il racconto. La verità è che Chinaglia fu dribblato da Mazzola, io ero dietro di lui, Mazzola dribblò anche me e Chinaglia mi venne vicino e con il piede su un polpaccio, come se mi avesse dato una pacca sulle spalle, e mi disse: dai, corri dietro, insomma, qualcosa del genere. Mi dava
una spinta ad andare, a continuare, diciamo, ad andare.
Corri dietro, insomma, ecco. Tutto così. Chinaglia ha detto questa cosa.
È caduto Vincenzo, lo recuperiamo un attimo. In questo momento ci stava raccontando questa storia, i più giovani, no, di questo si è tramandato per tanto tempo questo calcione che Chinaglia aveva dato ad Amico in campo. Intanto ci dicono che la conferenza stampa, come avevamo detto, diciamo così, di Conte è stata spostata alle 15. Era un po' una cosa che era già nell'aria, l'avevamo saputo già in dicono alle 15, insomma era detta alle 14, dovrebbe essere alle 15. Comunque vi teniamo aggiornati, al momento non c'è nulla, vanno i TG da tutte le parti e quindi vi terremo informati a tal proposito. Abbiamo ripreso Vincenzo D'Amico. Vincenzo,
eccomi, sono qui.
Ritorniamo sul discorso là che stavi dicendo. Chinaglia aveva raccontato la cosa, no?
Sì, come la racconto io, però sai, Giorgio che prende a calcio un compagno di squadra faceva più notizia che non il contrario, insomma, ecco. Quindi qualcuno la racconta ancora così, va bene, non è un problema.
Vabbè, dai, sono quelle cose, no, che vengono tramandate. Allora, altro momento, questo, diciamo, c'è un titolo di giornale anche qui. Per questo sesto scatto per Vincenzo D'Amico, Re Cecconi ucciso. Questa è una rapina, il gioielliere spara, momento drammatico, uno dei, possiamo dire, prima Maestrelli qualche tempo prima, poi questo qui che è rimasto praticamente, questo giocatore della Lazio.
Ma qui era Udine con la l'Under 23.
Sì.
E stavamo a cena quando c'era nella sala pranzo, c'era un televisore che io avevo di spalle, però e c'era davanti a me Gigi Danova e mi disse: guarda, stanno parlando di Re Cecconi, mi hanno fatto vedere una foto di Re Cecconi. E io non avevo capito, siccome lui doveva rientrare dall'infortunio, pensavo fosse per quello, però ho detto, insomma, il TG delle 8:30, insomma, mi sembra strano una notizia così, insomma. Finito di mangiare siamo andati a controllare e invece c'era credo Emilio Fede che diede la notizia,
sì,
che era morto Luciano. Ti lascio immaginare. Luciano non era solo un compagno di squadra, erano un paio d'anni che ci eravamo avvicinati molto, le nostre rispettive mogli andavano d'accordo, erano amiche, quindi ci frequentavamo
anche fuori dal campo,
normale,
certo.
Quindi diciamo che mi ero affezionato ancora di più. Poi tra l'altro quando si è infortunato era con Lazio Bologna, dove anch'io mi feci male e passammo 12 giorni insieme in clinica. Dove ci siamo divertiti, al di là del momento, insomma, andando felicissimo, ma ci siamo divertiti molto. Quindi mi moriva non solamente un compagno di squadra ma anche un amico.
Questa è la storia poi che ci portiamo dietro, dove non c'è mai stato chiarezza fino in fondo, vero Vincenzo?
No, se chi c'era non parla, noi che non c'eravamo non possiamo saperlo.
Bene, questo è un altro momento che ci portiamo dietro, anche perché poi fino in fondo la verità non si è saputa su quella vicenda. Noi tra l'altro, Vincenzo lo conosce benissimo personalmente, anch'io, il figlio Stefano, che insomma anche lui si è fatto tante domande su questa vicenda e molte risposte non le ha trovate.
Stai parlando di Stefano?
Sì, 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 Stefano, sì, il figlio.
Avrebbe anche il diritto di sapere. Pensa, con Stefano io ho un rapporto, cioè lui mi chiama zio.
È vero, lo so.
E quindi cioè, veramente gli voglio un bene, perché è un ragazzo particolare e speciale.
Guarda, io qualche anno fa ti dico, Vincenzo fece uno speciale proprio con Mediaset su tutta questa vicenda. Io sono uno di quelli che non ho mai creduto che le cose siano andate in quella maniera, però questo è il mio pensiero, non mi... Ho avuto sempre questo dubbio, sono cresciuto con questo. Vincenzo, abbiamo ancora qualche minuto.
Marco, scusami, è perfetto quello che stai dicendo. Perfetto. Non ci credi, non ci hai mai creduto.
Sì.
Però ti lasci uno spiraglio, no? Cioè, metti in discussione il fatto che l'abbia detto, ok? Ma tanti no, tanti l'ha detto, tanti parlano come se fossero stati presenti, ma non lo possono sapere, quindi quindi sono degli idioti. Quindi, no, ha detto così. Quindi
no, ma poi ci sono anche degli atti processuali. Io mi ricordo facemmo un servizio molto approfondito anche sugli atti processuali che smentivano anche determinate situazioni, però ecco, ripeto, mi sono basato su quello e su alcune testimonianze che appunto mettevano in evidenza l'incongruenza di alcune situazioni riportate in quella vicenda. Sì. Vincenzo, andiamo avanti perché abbiamo veramente poco tempo, c'è un minuto adesso a scatto. Guarda, 6 giugno 1982, calcio di rigore, Vincenzo D'Amico dal dischetto, Lazio Varese, primo pensiero?
Che paura. No, ragazzi, era una partita decisiva per non retrocedere. Stavamo giocando contro i primi in classifica o i secondi in classifica in quella giornata, che stavano dominando il campionato, il Varese di Fascetti, che dava spettacolo, e dopo un quarto d'ora stavamo sotto 2-0 per loro, quindi stavamo lì proprio in balia del Varese, quando poi grazie all'aiuto divino di qualcuno
dall'alto
in cielo che ci ha dato una grande mano, sono riusciti a fare i tre gol che ci hanno fatto vincere la partita e salvarci dalla Serie C. Quindi è una partita che porto nel cuore in una maniera incredibile.
Sì, è una partita che insomma, tra l'altro tu anche ferito, con un po' di sangue, un polpaccio. Sì.
Avevo 4 punti sulla caviglia.
Sì. Siamo quasi alla fine, un altro scatto che riguarda D'Amico, con la maglia della nazionale in dribbling, ma ti chiedo qual è il dribbling che non ti è mai riuscito, Vincenzo, in generale?
Quello di convincere Berzot che aveva capito una cosa per un'altra e mi ha precluso le porte della nazionale perché non eravamo d'accordo sulla mia posizione in campo. Io dicevo che giocavo a sinistra, mentre Beazzotti diceva che io avevo sempre giocato a destra. Mentre io l'unico anno in cui ho giocato sulla fascia è stato a sinistra, l'ala dello scudetto della Lazio. Ci siamo scontrati su quello e lui di cui io ero pupillo, ma ve l'assicuro perché me lo diceva, e non lo so, ha cambiato atteggiamento e mi ha cancellato.
Un po' di rammarico, era meglio stare zitti forse, no?
molto, ma è stato meglio così, altrimenti l'Italia, se avessi giocato io e non Bruno Conti, non avrebbe vinto il mondiale. Quindi anche lì sono stato decisivo.
Grande, dai. Penultima foto, un'attrice è Virna Lisi. Che significa per Vincenzo D'Amico Virna Lisi?
No, allora Marco, non so perché mi fai questa domanda, giuro, perché c'è una foto che ti ricorda questa cosa?
No, perché ti faccio questa domanda perché, se non erro, qualche anno fa, non mi ricordo adesso, tu insomma l'avevi definita come una delle più belle e brave attrici. Adesso vado un po' a memoria.
La numero uno.
Vedi.
La numero uno, una donna fantastica, bella anche da anziana, diciamo così.
Sì.
E quindi io l'ho sempre ammirata. Perché era bella, di una dolcezza incredibile, e perché fino alla fine è rimasta quella, bella come il sole.
Mi piace.
La mia donna ideale, insomma.
Infatti, io ti volevo dire se tu hai incontrato la tua Virna Lisi, al di là della bellezza, no? Come modello, come di donna, l'hai incontrata?
Una Virna Lisi?
Sì, l'hai incontrata?
Ce l'ho attualmente vicino.
Bene, siamo bene così.
Allora, ma ascolta, non posso dire altro.
Ho capito. Vincenzo, l'ultima è uno scatto. Abbiamo preso una foto con il mare. Se guardi il mare, a cosa pensi? Che so che adesso tu vivi lontano dall'Italia, hai
Marco,
il mare di fronte.
Sto guardando il mare.
Primo pensiero, dai.
Lo sto guardando bene. Ma guarda, non pensavo che il mare mi piacesse così. Io, come tutti, insomma, si va al mare, bagno, giochi sulla spiaggia, tutto quello che si fa normalmente, racchettoni, però pensavo che il mare fosse una cosa in più, insomma. Da quando sono venuto qui a Madeira, sono innamorato, io mi sveglio la mattina, apro le finestre e mi guardo questo mare. Adesso sto parlando con te e guardo il mare.
Meno
sono
male,
passato a guardare il mare. Quindi mi è mancato, i mesi che sono stato a Latina per via di questo problema di embolia.
Sì.
Sono stato 3 mesi a Latina. Quando sono tornato qui a Madeira, mi sono venute le lacrime agli occhi, perché mi mancava veramente. Amo il mare come non l'ho mai amato prima, ecco.
Vedi, Vincenzo, ti sto per salutare, ma ti prendo questo messaggio di Raffaella, sì, che ci scrive: sì, vi auguro una buona Pasqua, grazie per la compagnia che fate e per cortesia vorrei fare gli auguri a Vincenzo D'Amico. E io riporto il suo messaggio.
Contraccambio con tanto affetto gli auguri. Non sarà una Pasqua differente, chiaramente, però per il momento è questa. Pensiamo a quello che del prossimo anno, che sicuramente sarà,
sì,
migliore.
Pensiamo positivo, dai. Vincenzo, io come sempre ti ringrazio di questo momento che ci siamo presi. Poi ritorneremo la prossima settimana a fare
tutte le nostre
discussioni, però mi piaceva stare
grazie
un po' con te. Grazie ancora, Vincenzo, un abbraccione.
Grazie a te, ciao Marco.